Ave Maria, cari amici radioascoltatori, un saluto da Fra Pietro, rieccoci qui per il terzo appuntamento di questo corso di preparazione alla consacrazione all'Immacolata, a Maria Santissima, in questo mese di maggio a lei dedicato. In questo terzo appuntamento vogliamo, o meglio, da questo terzo appuntamento in poi, vogliamo cominciare a parlare nello specifico della consacrazione a Maria. Vi preannuncio, cari amici, purtroppo, che questa conferenza sarà probabilmente della serie quella più noiosa. Ecco, starete adesso sobbalzando, dicendo: mamma mia, chi me l'ha fatto fare di essere presente? Nel senso che dovremo necessariamente specificare e chiarire innanzitutto, che cosa significa consacrarsi? Che cos'è una consacrazione? La stessa parola consacrazione mariana, il termine chiave è consacrazione. Come facciamo a parlare di donazione a Maria, di consacrazione a Maria, degli impegni, dei vantaggi e tutto quello che segue senza capire che cos'è una consacrazione e in che modo la si può anche riferire alla Vergine Maria? È necessario, ma del resto un corso di preparazione significa in un certo senso già porsi in uno stato di esercizio. Ecco, noi quello che stiamo facendo è un corso di preparazione, non delle conferenze per allettare il gusto spirituale, ma per prepararci, per avere, come si diceva, gli strumenti quantomeno necessari per poter emettere un atto di consacrazione a Maria e vivere conformemente alla professione fatta, all'atto compiuto. Dobbiamo necessariamente capire di cosa si tratta quando si parla di consacrazione. Un po' di pazienza, ecco, per tutti. Non vi preoccupate, vi assicuro che superato questo scoglio, ecco, poi le cose si faranno anche più piacevoli. Però questo passo va fatto. E lo facciamo proprio all'inizio, come è giusto che sia. Dunque, etimologicamente, consacrazione è l'atto di rendere sacro ciò che è profano. Profano viene dal latino pro e fanum. Pro, tra i vari significati, anche significa fuori, fanum, il tempio, quindi il luogo sacro per eccellenza. Profano significa ciò che è fuori del tempio. E quindi in senso lato è come lo rendiamo noi profano e quindi non sacro. Sacro a sua volta è tutto ciò che sottratto all'uso profano e poi dopo posto, messo a completo e totale servizio di Dio. Sacra in questo senso può essere una persona, ma può essere anche una cosa, può essere anche un luogo. Difatti, nella tradizione liturgica della Chiesa esistono riti di consacrazione di persone, luoghi, oggetti. In ogni caso, con la consacrazione, sia che si tratti di un luogo, che si tratti di un oggetto, che si tratti di una persona, si sottrae in maniera definitiva, in maniera radicale, quella determinata entità alla profanità e la si pone al servizio di Dio, la si offre a Dio, la si dona a Dio con atto irrevocabile. Quasi lo stesso senso di consacrare hanno pure i termini di votare, sacrificare. Però mentre consacrare sottolinea di più il nobilitamento, per così dire, di ciò che passa dall'uso profano alla sfera del divino, sacrificare insiste più sulla perdita da parte di chi o della cosa che si è offerta, implicando l'idea di distruzione, di immolazione. E perciò, ad esempio, nell'Antico Testamento c'era il sacrificio di animali. L'animale veniva effettivamente distrutto, bruciato, ecco, veniva in qualche modo sacrificato, ecco, a Dio. Invece con la consacrazione, seppure sono termini affini, si indica più l'offerta, la sublimazione di qualcosa per renderla tutta di Dio. E chiaramente quando si fa un atto di questo tipo si sublima, che sia una persona, sia una cosa. Un calice che prima, anche se è bello, prima della consacrazione rimane, diciamo, tende al sacro, ma non è ancora sacro, con la consacrazione diventa sacro, tutto di Dio, nel caso specifico, per l'uso, diciamo, che se ne fa nella Santa Messa, deve diventare il luogo dove viene consacrato il sangue, ecco, di Cristo. Quindi, votare, dicevamo, anche un altro sinonimo più o meno, a sua volta rende bene l'idea di un dono totale, irrevocabile, ma non in senso solo religioso, mentre consacrare, anche se lo si usa magari in maniera se lo si usa al di fuori del senso religioso, è un abuso. Diciamo, consacrare, il termine consacrare ha un uso per sé strettamente sacro, religioso. La consacrazione si può distinguere in vari tipi. Abbiamo una consacrazione battesimale o sacramentale, in genere, che è quella che abbiamo tutti noi, avviene quando l'uomo o una data materia è offerta all'azione santificante di Dio, divenendo così tempio o dimora preferita o segno di grazia. Nel caso della consacrazione battesimale, chiaramente solamente le persone possono ricevere il battesimo e la consacrazione battesimale, mentre la consacrazione sacramentale indica segni sensibili, quindi delle cose, degli oggetti. Quindi la consacrazione sacramentale è quella che ad esempio avviene quando si consacra l'olio, si consacrano gli oli per l'uso che se ne fa, ad esempio per l'unzione degli infermi o per la cresima, ecco, la consacrazione sacramentale. Quindi questa prima accezione. Poi abbiamo una consacrazione costitutiva, derivante da un responsabile atto di volontà, tesa a sfruttare a fondo e a portare alle ultime conseguenze un rapporto con Dio già esistente nell'uomo per la creazione o per la grazia. È la consacrazione che pone in uno stato nuovo chi la compie. Tipo di questa consacrazione sono i voti religiosi. Naturalmente, proprio perché questa consacrazione costitutiva dà origine a uno stato nuovo, sia per la persona che per la cosa che sono interessate, la consacrazione si differenzia profondamente dalla semplice benedizione. Con la benedizione, ecco, anche la liturgia distingue tra consacrazione e benedizione. La consacrazione è una benedizione, ma è una benedizione speciale. Quindi, quindi la consacrazione si concepisce come un'azione che tocca profondamente l'essenza dell'oggetto, operando in essa un'intima trasformazione. E tra le consacrazioni, quelle chiaramente più alte, più sublimi, sono quelle delle persone, perché per la dignità stessa e la superiorità della persona umana rispetto a un oggetto, una cosa o a un luogo. La semplice benedizione, invece, dispone l'oggetto ad essere strumento di grazia, ma non compie una, ecco, trasformazione così radicale come la consacrazione. Questo quindi per quanto riguarda la consacrazione costitutiva. Poi abbiamo la consacrazione dichiarativa, è quello che più ci interessa adesso che diamo gli spunti per poi poter chiarire il concetto di consacrazione mariana. Siamo nell'ambito, con la consacrazione mariana, della consacrazione dichiarativa. Che cos'è la consacrazione dichiarativa? È la presa di coscienza, più o meno profonda, degli impegni liberamente accettati che ne scaturiscono. Quindi qui parliamo generalmente di questo ultimo tipo di consacrazione, che perciò non si presenta mai con obblighi stretti o sotto pena di peccato, come ad esempio per la consacrazione costitutiva. Assumendo i voti religiosi, il religioso promette solennemente a Dio una data cosa, ad esempio il voto di obbedienza, promette l'obbedienza a superiori legittimi, sotto pena di peccato, cioè nel senso che se non osserva quel voto, compie un sacrilegio, perché non ha fatto semplicemente un'offerta generica a Dio, ma una consacrazione costitutiva. La consacrazione dichiarativa è un po' diverso, ecco, non avviene una cosa così forte. Tale consacrazione è detta perciò parziale, se l'offerta è limitata quanto all'oggetto e al tempo. Così, ad esempio, un ammalato consacra le proprie sofferenze o un cristiano consacra un determinato periodo dell'anno. Ad esempio, se io consacro il mio tempo libero, per dire, consacro il mio tempo libero all'apostolato, un determinato tipo di apostolato, non so, diffondere immaginette religiose. Questo si tratta di un tipo di consacrazione dichiarativa, cioè che, come abbiamo detto prima, presa di coscienza più o meno profonda degli impegni sacri, ecco, che ne vengono. Quindi io riservo in questo caso il tempo si consacra, quindi riservo quel tempo, lo sottraggo a un uso profano e lo dedico per un impegno specifico, ovvero un apostolato in quel caso di diffusione di immagini, oggetti, corone, medaglie e quant'altro. È un tipo di consacrazione dichiarativa, ma parziale, perché magari lo faccio sempre col tempo libero, in un determinato periodo dell'anno. È detta invece totale questa consacrazione dichiarativa se l'offerta è fatta senza alcun limite o condizione. Incominciamo qui ad avvicinarsi al concetto di consacrazione che interessa a noi, quella mariana. Parlando di consacrazione mariana, noi stiamo parlando di una consacrazione dichiarativa totale. Giusto per accennare, in modo che riusciate a capire come queste nozioni che stiamo dando ci servono per capire bene la consacrazione mariana, il Montfort, San Luigi Grignon de Montfort, quando parla di consacrazione mariana, quindi di offerta alla Madonna, lui parla di offrire tutto, quindi corpo con i suoi sensi, le sue membra, l'anima con tutte le sue facoltà e capacità, tutti i beni esteriori, detti di fortuna, cioè anche le ricchezze, i beni che si posseggono, presenti e futuri, tutti i beni interiori, spirituali, meriti, le virtù, opere buone fatte che si faranno, in una parola, tutto. Tutto ciò che si possiede o si possederà in ordine di natura, quindi i beni di natura, o i beni di grazia e di gloria addirittura. C'è una totalità sconvolgente che poi diventa ancora più forte nel modo di parlare e di riferirsi alla consacrazione di San Massimiliano Kolbe. Sono tutte cose che vedremo in seguito. A noi adesso interessa dare i fondamenti nozionali. Dunque, veramente un dono intero di sé. Una consacrazione per tutta la vita e per l'eternità. Cari amici, qui mi rendo conto che stiamo agendo controcorrente, cioè in un contesto culturale in cui fa paura la scelta definitiva, la scelta per sempre, perciò ad esempio la gente si sposa sempre di meno, oppure dopo che si sposa, dopo un mese, 2 mesi, già è divorziato, insomma, sono cose assurde. E stessa cosa purtroppo per le scelte religiose, dove la consacrazione è vista con scadenze, quindi quante persone, quante anime consacrate lasciano, che siano sacerdoti o che siano religiosi, frati, suore, insomma, siamo in una temperie culturale terribile e quindi è ancora più eroico per noi parlare, proporre e ancora di più emettere una consacrazione che significa appunto totalità, scelta per sempre per Dio, ma noi dobbiamo capire che tutto è nella logica del soprannaturale. Se noi vediamo le cose da un punto di vista delle cose di qua giù, non ha proprio senso quello che stiamo dicendo, non avrebbe alcun senso e non ci sarebbe nessun motivo di impegnarsi in qualcosa che in effetti è un impegno maggiore rispetto alla vita ordinaria cristiana che ognuno di voi compie, ma questo è fasullo, perché la vita di qua giù è solo in relazione e in preparazione della vita di là. Dio ce la dà per acquistare un grado di gloria che poi ci porteremo di là per noi e per gli altri, quindi anche con questo scopo missionario di portare anche le altre anime quante più possibili con noi in paradiso. Se noi non facciamo entrare quest'idea nella nostra testa, allora anche i sacrifici, le cose che la vita eccoci o ci impone o quelle che noi ci assumiamo per maggior atto di amore non ha senso, ma noi dobbiamo avere lo sguardo fisso su Gesù Cristo e sui santi che hanno vissuto da veri cristiani, insomma, quindi cominciamo a fare questa purificazione. Vogliamo a questo punto approfondire quest'ultima accezione della consacrazione che abbiamo visto, dunque consacrazione dichiarativa in senso totale. Un'offerta totale di sé, cosa significa? Cosa significa in maniera più propria, più specifica? Potremmo, diciamo, dire innanzitutto che comporta una presa di coscienza dei vincoli, quindi della relazione che esiste tra la creatura e il suo creatore. L'uomo, e questo è un concetto importantissimo che stiamo per dire e che sta alla base di ogni discorso sulla consacrazione, perché ci si potrebbe chiedere, ma perché questo, come dire, questo movimento ulteriore della vita cristiana verso una donazione più radicale, più totale. Noi dobbiamo partire da questo concetto. L'uomo non si appartiene. Tutto quello che ha, tutto quello che fa di buono, soprattutto in campo soprannaturale, lo deve a Dio e a Dio deve ritornare. Noi viviamo sciaguratamente in un mondo, in un anche contesto ecclesiale, in cui purtroppo i diritti di Dio e questa relazione, diciamo, vitale che c'è tra l'uomo e Dio sono scomparsi. Quindi tutto è visto in maniera orizzontale, secolarizzata, degradata alla vita di qua giù, ma la vita di qua giù la peggiore, diciamo, possibile, quindi neppure nobilitata da un umanesimo, diciamo, retto, nobile, ma un umanesimo bestiale. Quindi noi abbiamo perso questo concetto che invece la consacrazione in maniera benefica ci fa ritornare in maniera forte davanti, cioè l'uomo non si appartiene, l'uomo deve tutto a Dio e di conseguenza, poiché da Dio viene e da Lui riceve ogni cosa, a Dio deve ritornare con un atto di offerta. Quindi una relazione di dipendenza, di cui si può anche in pratica non tener conto, perché così succede molto spesso, ma nulla e nessuno potrà mai sopprimere, perché nella natura delle cose, quindi l'uomo trova sempre dentro di sé queste tracce di Dio e se a lui non ritorna in questa vita si troverà chiaramente molto male e molto a disagio quando comparirà davanti al giudice supremo che gli chiederà conto di tutta la sua vita. Tu dovevi a me, innanzitutto, prima di tutte le altre cose, l'onore che mi spettava in quanto Dio. Cosa hai fatto? Bene, noi per evitare che ciò avvenga vogliamo proprio impegnarci in una consacrazione che radicalizzi questo vincolo. La consacrazione prende atto di tutto questo, appunto, con tutte le conseguenze che questa presa di coscienza porta con sé, conseguenze che man mano vedremo e svilupperemo nel corso di questi incontri. Poi una seconda accezione. Quindi il significato di un'offerta totale, cosa significa e cosa comporta un'offerta totale? Comporta l'accettazione amorosa e libera di tutto ciò che implica dipendenza assoluta da Dio, da un ordine oggettivo e quindi dalla legge. Con la consacrazione in pratica il rapporto necessario con Dio e la legge diviene libero, amoroso, pienamente voluto. La condotta che più conviene a Dio e alla stessa creatura ragionevole. Poi un'offerta totale ancora comporta e significa il ritorno alla consacrazione iniziale battesimale alle promesse fatte. Questo e un punto di vista specificato dal Montfort, da San Luigi Grignon, molto caro al suo modo di concepire la consacrazione mariana. Quindi la consacrazione mariana in questo senso è vista come una rinnovazione di quelle promesse battesimali che si fanno nell'atto del battesimo: rinunciare a Satana, al peccato, alle sue schiavitù, alle sue seduzioni e credere, il che comporta un donarsi a Dio, a Gesù Cristo, al suo servizio. Appunto, con la consacrazione, scrive San Luigi, noi rinunciamo al demonio, al mondo, al peccato e a noi stessi, dandoci completamente a Gesù Cristo. Con la consacrazione mariana prendiamo atto di queste promesse e attraverso Maria le rendiamo ancora più esplicite, le confermiamo. In ultimo, una consacrazione, quindi un'offerta totale di sé, significa anche approfondimento di questa stessa consacrazione battesimale. Nella consacrazione, infatti, l'anima più matura e cosciente di quanto non poteva esserla all'atto del battesimo, chiaramente era piccolissima, magari pochi giorni o poche settimane, invece adesso si dà a Dio con maggiore conoscenza di causa e con più libera decisione. Del resto, la Chiesa, anche in alcuni momenti, si pensi alla veglia pasquale, proprio per l'importanza di tali promesse battesimali, vuole che i fedeli le rinnovino. Le promesse battesimali sussistono sempre, ma rinnovandole vengono rese attive in un certo modo. Ecco, si ristabilisce quella originaria intenzione che deve esserci, quantomeno da parte di chi fa le veci del bambino al momento del battesimo. Sempre rimanendo nell'ambito generale del discorso sulla consacrazione, vogliamo adesso chiederci chi può emettere una consacrazione, chi può fare una consacrazione. Già da ciò che abbiamo detto si deduce che tutti, quindi ogni persona umana, può emettere un atto di consacrazione, giacché tutte le persone umane, tutti gli uomini, sono vincolati a Dio e quindi è nella loro natura la possibilità e anche l'opportunità di consacrarsi a Dio. Quindi tutti i cristiani, innanzitutto, battezzati, perché la grazia santificante, togliendo ogni ostacolo all'inabitazione di Dio, è anche il presupposto e l'inizio di una donazione totale, radicale dell'uomo al Creatore. Poi tutti coloro che sono già consacrati o per i sacramenti, o per la professione religiosa, o per l'ordinazione sacerdotale. Anche per queste anime, la consacrazione non è priva di un significato profondo. Con essa, in effetti, a parte altre considerazioni che si potranno fare in seguito, si fa un'accettazione più amorosa, più completa e spesso anche più estesa dei vincoli comunque contratti a Dio. Si pensi, ad esempio, un'anima religiosa già votata a Dio con i vincoli sacri della povertà, castità e obbedienza. A volte si aggiungono anche altri voti specifici di varie congregazioni. Con la consacrazione, ecco, la consacrazione dichiarativa totale, si prende coscienza di questi vincoli e più amorosamente, ecco, si dona, diciamo, ci si dona all'esecuzione degli impegni che da essi scaturiscono. La consacrazione dichiarativa di cui andremo a parlare è quella mariana, e quindi la consacrazione mariana, proprio anche per queste anime, può essere un ottimo stimolo a essere più fedeli. In ogni caso, sia per i laici che per i consacrati, per tutto il popolo dei battezzati, la consacrazione mariana, questo speciale tipo di consacrazione dichiarativa, rende, diciamo, disposti meglio verso gli obblighi di vita cristiana che si è tenuti a assolvere davanti al Signore, davanti a Dio. è un mezzo potente dunque di santificazione. Ma aggiungiamo anche che è possibile consacrare anche interi popoli o nazioni, anche se questi popoli sono lontani da Dio o addirittura in lotta con Lui. Basti pensare a Fatima, dove la Vergine Santissima chiedeva la consacrazione di un popolo in quel momento lontano da Dio, la Russia, sotto l'impero del comunismo che andava nascendo e sarebbe poi dopo, si sarebbe sviluppato nel corso dei decenni. Naturalmente, in questo caso è una consacrazione originale, nel senso che è fatta da chi, come ad esempio il Papa, ha il pieno diritto e l'autorità. Il Papa, comunque, è il pastore di tutte le anime. Ha questo dovere da parte di Dio di curare il bene spirituale, la salvezza di tutte le anime, quindi anche il dovere di impegnarsi in qualche modo. Quindi non è un atto privo di significato e di valenza. Senza dubbio potrebbe sembrare strana una consacrazione di popoli, dato che la consacrazione, come abbiamo detto finora, si è presentata come un'offerta libera, cosciente, amorosa. Sì, ci si domanda, ma come può un popolo intero donarsi? E soprattutto se lo fa qualcun altro, poi allora non è più libero? Tuttavia, dal momento che consacrazioni del genere umano o di alcuni popoli sono avvenute e hanno avuto dei risultati anche potenti, è evidente, insomma, che non mancano di una particolare efficacia. Se poi sono state richieste dal cielo, il Signore non può chiedere qualcosa di contraddittorio. Quindi, in un modo misterioso, diventano efficaci anche queste consacrazioni. Si noti, prima di tutto, che una consacrazione totale, che abbraccia cioè tutta la vita di una persona, di una nazione, non esige comunque immediatamente una cosciente accettazione, un po' come avviene ad esempio per il battesimo dei bambini. Si fa quella consacrazione che poi col tempo il bambino crescendo è capace di capire, ecco. In maniera simile il discorso vale per una consacrazione di un popolo, di una nazione. Non è raro il caso pure di voti emessi da capi di Stato a nome di tutta la nazione e che vincolano i sudditi presenti e futuri. Anche in quel caso si dirà, ma il capo l'ha fatto lui, insomma, se le singole persone appartenenti a quel popolo non vogliono, ma il capo ha una responsabilità. Non solo così legalistica, perché la società umana, come la società ecclesiale, è strutturata in modo gerarchico e quindi c'è veramente un potere, un'autorità che i capi hanno, ecco, sui sudditi quando ciò è fatto per il bene. È evidente che diventa un pegno di grazia, un pegno di salvezza di cui ci si può solamente rallegrare, come dire. Se uno capisse il valore di quell'atto, potrà solamente ringraziare chi l'ha fatto. Ecco. La consacrazione di un popolo, fatta con coscienza o no, potrebbe essere anche un ricordo perenne dei legami con Dio, perché abbiamo detto che ogni anima, ogni persona ha questa dipendenza, questo legame ontologico con Dio e nella natura delle cose, perché da Dio è stato creato. Ecco. Potrebbe avere anche un carattere di atto propiziatorio, propiziatorio, cioè favorirsi i benefici di Dio, favorire i benefici di Dio, e impetratorio, cioè ottenere qualche grazia, o anche un invito pressante di ritorno a Dio per chi è lontano. Sono questi motivi che sembrano cogliersi e sembrano essere presenti nelle varie consacrazioni di popoli effettuati dai pontefici. Pio XII ne ha fatte tante, diverse, sulla scia delle richieste di Fatima, idem Giovanni Paolo II. Quindi sono sempre dei motivi che stanno dietro questi atti consacratori, quelli che abbiamo appena detto. C'è da aggiungere che inoltre anche consacrazioni fatte a nome di altri, comunque non con perfetta coscienza da parte dell'interessato, si pensi ad esempio a mamme che consacrano i figli, si dirà, ma è la mamma che fa la consacrazione, il bambino magari non ci pensa o non la vuole. Però anche in questo caso si vede l'efficacia, si pensi a padre Gabriele Amorti, il grande esorcista scomparso un po' di tempo fa, che diceva che personalmente era convinto di aver avuto una speciale protezione nel suo ministero di esorcista, anche contro gli assalti del demonio, proprio per quella consacrazione che la mamma fece al cuore immacolato, cioè la mamma lo consacrò quando stava ancora nel suo grembo al cuore immacolato di Maria, e l'efficacia c'è stata in effetti. E poi il padre ha molto avuto la grazia di capire, crescendo, l'importanza anche di quell'atto. Perché si fa una consacrazione? Ultima domanda a cui vogliamo rispondere brevemente. Evidentemente il fine principale di una consacrazione è sempre una maggiore e più rapida santificazione e anche la gloria di Dio per dare gloria a Dio. Questo deve dirsi soprattutto per le consacrazioni personali, coscienti. Abbiamo detto infatti che ogni consacrazione è una accettazione fatta con amore dei doveri, di tutto ciò che può essere volontà di Dio nei riguardi della creatura. I fini secondari, questo è il fine principale, poi ci sono anche tanti fini secondari che possono variare, possono davvero essere tanti. Può essere lo scopo di un intenso apostolato, quindi consacrarsi ad una missione particolare, o per riparare i peccati, ci sono tanti fini. Fini che si raggiungono più facilmente, non solo per il contributo di amore dell'anima, ma anche e soprattutto per la grazia, perché noi dobbiamo renderci conto che questa consacrazione riceve una risposta da parte di Dio. Dio, vedendo questa generosità, chiaramente dona. Dio dona sempre, è sempre largo e munifico, ma non con proporzione uguale. La consacrazione è un pegno di grazia, quella grazia chiaramente che, ricevendo più abbondantemente, diventa un mezzo per ascendere a Dio, per santificarsi, per essere più efficace nella propria missione, nelle proprie missioni nel mondo. Per questo terzo appuntamento noi abbiamo finito, ci fermiamo qui. Come al solito, in queste 14, in queste meditazioni, cercherò di offrire un fioretto, quindi suggerire a tutti voi un fioretto in modo che ogni giorno ci sia anche un impegno pratico piccolo che alleni la volontà poi dopo agli impegni più grandi che la consacrazione comporta. Quindi oggi vi suggerisco di prendere con uno schema di rinnovo delle promesse battesimali, fatto in maniera così personale, non pubblica, ecco, come si può fare durante una liturgia, in cui si rinuncia a Satana, appunto, e si rinnova la propria fede e servizio a Dio, e farle, diciamo, con intensità, quindi intensamente rinnovare le promesse battesimali, quindi questa originaria consacrazione costitutiva, perché è la base su cui poi dopo si fondano tutte le altre consacrazioni dichiarative. Siamo innanzitutto cristiani, quindi segnati col sigillo del battesimo, siamo di Cristo e per Lui dobbiamo vivere. Facciamo dunque questo rinnovo delle promesse per disporci bene alla consacrazione alla Madonna che ci accingiamo a fare prossimamente il 31 di questo mese, per chi desidererà. Ecco. Un saluto allora da Fra Pietro, vi auguro una santa giornata, un buon prosieguo di attività anche per chi resterà sintonizzato con gli altri programmi della radio Buon Consiglio, e ci diamo appuntamento a domani per la nostra quarta meditazione. Ave Maria.